L'argomento di questo incontro era questo. Prima di tutto la preghiera. E come sottotitolo abbiamo messo quella frase, pregare senza interruzione. Pregare senza interruzione. Questa è una parola che c'è parecchie volte nel Nuovo Testamento. Pregare continuamente. Ve ne leggo alcune. San Paolo nella lettera ai Tessalonicesi dice pregate incessantemente, al capitolo 5, al versetto 17. E nella stessa lettera, al versetto 5, dice così che parlava delle vedove. La vera vedova dice, si consacra all'orazione e alla preghiera giorno e notte. E così ricorda quella Anna, la vedova di 84 anni, che si presenta quando Simeone prende in braccio il bambino, Gerusalemme, la quale si dice serviva a Dio giorno e notte, con digiuni e preghiere. Nella lettera agli Efesini, capitolo 5, versetto 20, dice così ancora San Paolo, rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio Padre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. E ancora nella stessa lettera, capitolo 6, versetto 18, dice pregate inoltre incessantemente con ogni sorta di preghiere. E nella lettera ai Colossesi, capitolo 4, versetto 2, perseverate nella preghiera, esaliate in essa, rendendo grazie. Anche ai Romani 12, 12 dice perseveranti nella preghiera. E Gesù, nel Vangelo di Luca, capitolo 18, dice Luca, ha raccontato una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi. Allora questa è una parola che c'è spesso, no? Quindi non occorre spaventarci, perché se il Signore, se lo Spirito Santo attraverso gli Apostoli ci dice una parola così, è segno che è disposto anche a darci la grazia di poterlo fare. Lui è disposto a concedere di poter pregare sempre senza interruzione. Vediamo un po' cosa vuol dire questo pregare, perché noi sappiamo, e voi magari arrivate a dirmi, ma insomma bisogna anche far da mangiare, bisogna anche far qualcos'altro, bisogna anche scopare le scale, bisogna farsi un terra, non si può sempre pregare, oppure bisogna fare i conti o altre robe, intanto se fa una roba non si può farne un'altra. Allora, sono ben sicuro che voi mi dite così, no? Cosa vuol dire allora la parola pregare? Cosa vorrà dire? Credo che questa parola qui, pregare, è un termine generale che indica tante cose. Indica, per esempio, ringraziare, indica adorare, lodare, supplicare, intercedere, espiare, contemplare. Noi tutte queste cose le riassumiamo, questi atteggiamenti del cuore, dall'adorazione al ringraziamento, alla lode, alla supplica, eccetera, li riassumiamo questi atteggiamenti con una parola sola, diciamo pregare. Purtroppo per tanta gente la parola pregare vuol dire soltanto supplicare, chiedere, no? Ma quello è solo un aspetto, non sono tutti gli aspetti della preghiera, è solo uno. Il termine pregare è un termine generale che ne comprende, che comprende tutti questi, cioè comprende tutto il nostro rapporto con Dio, comprende tutto il rapportare il nostro cuore a Dio, la nostra memoria, rivolgerla a Dio, la nostra intelligenza a Lui, naturalmente memoria, intelligenza, cuore, in unità con tutta la vita, come elementi di una elementi particolari di tutta la nostra esistenza, di tutta la nostra vita che vuole essere continuamente rapportata a Dio. Quindi, in fondo, il termine pregare significa una volontà nostra, un desiderio di essere continuamente in ubbidienza a Dio, di essere continuamente dipendenti da Lui. O come si può dire anche, di essere continuamente influenzati da Lui. Ecco, forse si capisce di più. Di essere influenzati continuamente da Dio. È la preghiera, quindi un rapporto con Dio, ma con un Dio, non un Dio generale, no? Quel de sora, no? Un Dio in generale, ma con un Dio personale, perché Dio è persona, è Padre, è Figlio, è Spirito Santo. E il nostro desiderio di essere influenzati da Lui, di avere un rapporto con Dio, è così profondo e cresce continuamente perché non è mai appagato finché non siamo una sola cosa con Lui. Non potremo mai dire di aver finito di pregare se non quando saremo una cosa sola con Lui. Allora possiamo dire di aver finito, forse no, neanche, perché sarà ancora un rapporto d'amore con Lui anche quando saremo una cosa sola con Lui. Io in loro e tu in me, aveva detto Gesù durante l'ultima cena ai suoi discepoli, nella preghiera che ha fatto al Padre. Questo era il desiderio di Gesù, di essere Lui in noi e di essere il Padre in Lui, quindi una cosa sola, un'unità con Dio, un'unità con Gesù, un'unità con il Padre. Questo rapporto, no, è duplice, quindi nostro con Dio e di Dio con noi, perché siamo in due. Da parte sua, da parte di Dio, c'era già questo rapporto con noi, è un rapporto di amore, c'era già un rapporto con noi prima addirittura che noi esistessimo, perché Dio fin da sempre ci ha conosciuti ed amati. Da parte di Dio nei nostri riguardi c'era, anche se nella nostra coscienza non poteva esserci, perché non c'eravamo, o dopo, quando abbiamo cominciato ad esserci, perché eravamo troppo piccoli, perché non avevamo ancora coscienza di noi stessi, o adesso che ci siamo e che siamo grandi e che abbiamo coscienza di noi stessi, e qualche volta non abbiamo coscienza del rapporto che Dio ha con noi perché abbiamo tante distrazioni, no? Le cose della vita, i doni di Dio che godiamo ci distraggono da Dio tante volte. Ma da parte di Dio c'era, prima che fossi generato mi conosceva. C'è il Salmo che dice: quando ero, mi conoscevi già fin da quando era intessuto nel grembo di mia madre, no? Fin da allora. E il Signore già allora ordinava e orientava gli avvenimenti e le cose e le persone perché fossero a mio servizio, fin da quando, prima della mia nascita o anche dopo. Il Signore ha ispirato tante persone e le ha orientate e ha orientato fatti e avvenimenti per preparare la mia vita. Prima che io l'avessi cercato, prima che io l'avessi conosciuto, Lui mi attirava a sé. Se leggete anche le confessioni di Sant'Agostino, credo che è tutto un accorgersi finalmente di questo, che Dio, che il Padre, mi attirava a sé prima che io mi accorgessi che Lui esisteva. Prima che io fossi riconoscente, Lui mi arricchiva, mi dava doni, doti, esperienze belle della vita o esperienze anche di sofferenza, ma che mi arricchivano, che mi facevano crescere, che mi costruivano. Lui me le dava prima che io fossi capace di dire grazie, prima che fossi riconoscente. E addirittura prima che io fossi santo, Lui mi dava il perdono, e il suo amore. Da parte di Dio, quindi, il rapporto con noi c'è ed è forte, che più forte non potrebbe essere. Difatti la nostra vita viene cambiata completamente a seconda della risposta che diamo a quest'amore di Dio per noi. Perché cosa succede, per esempio? Se io vedo come preparati da Lui gli avvenimenti che capitano, anche quelli più impreziosi, no? Ma se li vedo preparati da Lui, allora non mi arrabbio più con gli uomini, mentre se no mi arrabbio, per esempio, tanto per farne un caso. Se vedo la mia vita vissuta con Dio, con Lui, allora le cose che cerco, o cerco le cose, sono quelle che mi servono per servire la sua presenza, per servire Lui. Non cerco altro. Altrimenti, se non vedo la mia vita vissuta con Dio, chissà quante altre robe cerco. Se vedo i miei progetti di vita, no? Li considero, ma li metto nelle mani di Dio, visto che Lui pensa per me, eccetera, e mi prepara e mi salva, se li metto, allora nel cuore entra la pace. Non ho più la preoccupazione, deve proprio succedere come voglio io, e allora tutto in tensione perché succeda così, no? Non sarà più se i miei progetti li lascio nelle mani del Padre. Se prima di tutto, quindi, riassumendo, prima di tutto e davanti a tutti c'è il mio rapporto con Dio, il mio stare con Lui, il mio stare davanti a Lui, allora tutto è diverso. Tutto cambia colore, tutto diventa nuova realtà, la mia vita diventa una vita nuova, le cose che ci sono attorno diventano una nuova creazione, quasi come essere in un altro mondo, nell'altro mondo. Difatti, in questo modo siamo nell'altro mondo, che non è più questo mondo. Perché se io lascio dire a Dio una parola, per me, per la mia vita, se gliela lascio dire, Lui crea, perché il Padre è creatore. E il Padre è creatore non solo 70 milioni di anni fa, ma il Padre è creatore oggi. Se dice una parola oggi, ecco, nasce qualcosa di nuovo, c'è qualcosa di nuovo, perché Lui è creatore. Quindi se gli lascio dire una parola per la mia vita, ecco che sorge qualcosa di nuovo, una vita nuova, un'altra roba. Prima di tutto la preghiera, abbiamo detto. La vera preghiera, quella più grande, quella preesistente a noi, è quella di Dio stesso, ancora. Addirittura prima che Dio, se si può dire così, prima che Dio pensasse a noi, c'era dialogo tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, c'era amore, è la primissima preghiera, il primo dialogo d'amore tra il Padre e il Figlio suo, tra il Figlio e il Padre e lo Spirito. E questo c'era prima di me. Ora, io rispondendo all'amore di Dio, al suo impegnarsi con me, io posso aprire il cuore e lasciare che in me entri il suo amore, l'amore che Lui ha, l'amore che il Padre ha per il Figlio, l'amore che il Figlio ha per il Padre. Così divento luogo della preghiera di Dio. O, come ha detto stamattina San Paolo nella lettura, tempio del Dio vivente. La mia vita, la mia esistenza, le mie giornate diventano tempio del Dio vivente. Il mio rapporto con gli altri diventa tempio del Dio vivente. E accolgo, quando accolgo, il dialogo di Dio in me, cioè quando lascio che nella mia vita il Padre ami Gesù e la unisco la mia vita a questo amore. E se unisco la mia vita all'amore di Gesù verso il Padre, all'obbedienza di Gesù verso il Padre, allora diventa reale e cosciente anche il fatto che sono tempio dello Spirito Santo. La preghiera di Dio è una preghiera continua, incessante. Sia la preghiera di Dio nei miei riguardi, cioè il suo rapporto con me, sia il rapporto del Padre col Figlio e lo Spirito Santo, è una preghiera continua, un rapporto continuo di amore. Una preghiera fatta non di parole, ma fatta di amore. Cosa vuol dire? Oh, è questa preghiera che coinvolge tutta la nostra vita. Noi siamo abituati a vedere la nostra vita fatta in modo particolare di intelligenza, e allora a pensare che sia vero solo quello che comprendiamo e solo quello di cui siamo coscienti, svegli. Non siamo abituati a questo, e così escludiamo almeno 8 ore al giorno, quelle della notte, quando dormiamo. Invece anche in quel momento Dio ti ama, anche in quel momento il Padre, come la preghiera di Dio non è fatta di parole ma di amore, così la nostra risposta, così la nostra preghiera è fatta di amore più che di parole. Non dobbiamo preoccuparci di trovare parole da dire. Se fossimo muti dovremmo poter pregare lo stesso, anzi. Allora alla nostra memoria e alla nostra intelligenza, che sono solo 2 pezzettini della nostra vita, no? Può essere impossibile sempre pregare, incessantemente pregare, però al nostro cuore, che è lui che dirige poi anche la memoria e l'intelligenza, al nostro cuore è possibile, almeno Dio rende possibile, pregare sempre, essere sempre accanto a lui. Col nostro cuore possiamo essere sempre vicini al cuore del Padre. Quindi la nostra preghiera la vediamo come fatta di amore più che di parole. Se adoperiamo parole, devono essere parole che esprimono amore, non che esprimono bei pensieri fatti con l'intelligenza, sarebbe troppo poco. Se adoperiamo parole per la preghiera, devono esprimere amore del cuore. Oltre che parole potremmo adoperare gesti, ma se adoperiamo gesti per la preghiera, cioè per il nostro rapporto con Dio, devono essere gesti che esprimono amore. Metti caso che adoperiamo il segno di croce fatto con la mano. Tante volte si vede che esprime amore, qualche volta si vede che esprime solo fretta, no? Allora non è preghiera, anche se lo facesse 70 volte 7 in fila, uno dietro l'altro, ma se non esprime amore non è preghiera, è un'altra roba, anche se è un gesto consacrato a Dio. Se adoperiamo azioni o atteggiamenti o comportamenti che esprimano amore, allora sono preghiere. Anche un attimo, un momento, un'ora, una giornata di silenzio completo, ecco, un comportamento, un gesto che venga da un cuore che ama il Padre, ecco, è preghiera, non le parole soltanto. Allora cerchiamo proprio di vedere in questo modo, di ampliare il concetto di preghiera a tutta la nostra vita, a tutta la nostra giornata, perché tutta può essere un atto d'amore. E nello stesso tempo di vedere con maggior esattezza cosa vuol dire preghiera, è amare il Signore. Per cui succede anche, qualcuno mi ha detto l'altro giorno agli esercizi degli anziani, che non riescono a pregare un'ora perché ci sono tante distrazioni, Allora io ho detto, bravi, benvenute le distrazioni. E allora loro si sono scandalizzati. Allora io ho spiegato, che cos'è che piace al Signore, che desidera? È il nostro amore, il nostro amore. Tu quando hai una distrazione, dopo, appena te ne accorgi, desideri tornare al Signore, anche col cuore, col pensiero, eccetera. Ed ecco un atto d'amore. Di ogni distrazione che viene e che tu cerchi di superare, è un atto d'amore concreto, bello, che piace a Dio. Quindi più distrazioni hai, più atti d'amore puoi fare. Naturalmente sono ben sicuro che non vai a cercarle le distrazioni, no? Ma vengono da sole. Più ne hai e più cerchi di superarne, più atti d'amore compi per il Signore e più è gradito a Lui, il tuo star davanti a Lui. Allora il nostro amore per il Signore è fatto così, lasciamo che Lui sia in noi, lascio che tu Padre sii in me, lascio che tu Gesù sii in me, occupi la mia vita e la mia vita diventi solo espressione della tua volontà, dei tuoi desideri. Allora cerco di escludere dalla vita ciò che rattrista lo Spirito di Dio. Quindi cerco di escludere il peccato, va bene, certamente. Ma non solo il peccato, anche tutto ciò che non è comandato da Lui, non è voluto da Lui. Tutto ciò che può rattristare lo Spirito di Dio lo escludo dalla mia esistenza, dalla mia vita. Perché proprio voglio lasciare che sia Lui in pienezza in me. E cerco di introdurre invece nella vita, nell'intelligenza, nella memoria, nello sguardo, nel cuore attraverso queste cose, di introdurre ciò che a Lui permette di essere presente e operante. Allora introduco la sua parola nella mia vita e l'obbedienza alla sua parola, soprattutto. Ora introducendo l'obbedienza alla sua parola, è la sua vita che entra in me. E poi dispongo il cuore al silenzio, silenzio inteso in modo completo, cioè non solo, non tanto mancanza di parole, non parlare o non ascoltare, no? Ma al silenzio del cuore mio, quando è che è nel silenzio? Quando non ha più desideri, quando non ha più progetti, lui, il mio cuore, quando non ha più rapporti o parole da dire insomma, quando non ha più queste cose, desideri e progetti, ora il mio cuore è nel silenzio, non desidera niente, non progetta niente. Ecco il silenzio del cuore. Allora è possibile che il mio cuore ascolti quello di Dio, sia in sintonia e diventi una cosa sola. E oltre al cuore, anche la mente, quando è possibile, quando viene in mente, senza disperazione, no? La occupo col ricordo di Dio, della sua parola, cercando magari di ruminare, dicevano i padri della Chiesa, ruminare la sua parola. Se mi ricordo una frase, una sola, una riga, la rumino, cioè la continuo a ripetere, no? E questa resta dentro e poi viene fuori che te la sogni anche di notte. A me non capita tanto perché non sono bravo in questo, ma voi, coraggio. E naturalmente, prima di tutto la preghiera, prima di tutto il nostro rapporto con Dio. Ho questo non solo come tempo, ma anche come importanza, non solo prima, in senso di la prima roba che si fa al mattino, o la prima roba che si fa prima di tutto il resto, ma anche nel senso di importanza, è più importante di tutto il resto, perché la preghiera è la radice dell'amore vero, cioè il rapporto d'amore con Dio, preghiera, è la vera radice di ogni amore che c'è anche tra noi, tra gli uomini, della carità autentica. È la radice, se c'è la radice i frutti sono buoni, se non c'è la radice ti devi mettere su artificiali i frutti, come l'albero di Natale, senza radici. Quindi te devi attaccarli su, bisogna appiccicarli su, diventa artificiale. No? Se noi vogliamo amare il nostro prossimo, ma senza preghiera, no? Quell'amore diventa artificiale. Poi alla volta te ne accorgi dopo. Non sgorga dall'interno, non viene da, non è amore vero. Senza preghiera, la solidarietà tra gli uomini cosa diventa? Guardate un po', senza preghiera diventa esibizionismo, la solidarietà. Senza preghiera, il volontariato, no? Tanto proclamato, bello, bellissimo. Ma se è senza preghiera, diventa autosoddisfazione. Diventa, oh, finalmente io sono bravo, ho fatto gratis sta roba. Diventa autorealizzazione, realizzazione di se stessi, e non è più amore. Senza preghiera la carità cos'è? È un cercare la propria gloria. Diventa questo. La preghiera dà il senso vero e divino, senso divino a tutto. Dà il giusto posto alle cose, dà il giusto posto ai lavori, dà la capacità di un giusto discernimento sia per te che per gli altri. Tutto viene dalla, prima di tutto, la preghiera. Poi viene tutto il resto, tutto quel che occorre. Cioè prima il nostro rapporto, prima assicurarci che il nostro cuore sia in quello di Dio, sia accanto al suo, questo senso preghiera, no? Come l'ho spiegato prima. Dopo voi mi dite anche, ma preghiera, bisogna anche pregare, cioè avere dei momenti speciali, no? Allora, tutta la nostra vita deve essere permeata di preghiera, cioè di atteggiamento d'amore verso Dio. Ecco la preghiera incessante e continua. Ma è chiaro che per coltivarla ci vogliono dei momenti, degli esercizi quotidiani, speciali, che sono quella mezz'ora, quel quarto d'ora, quell'ora di preghiera che facciamo, che chiamate preghiera in senso stretto, no? Mentre l'altra preghiera in senso largo, si potrebbe dire. Allora ogni giorno trovate o i 5 minuti o la mezz'ora o le 2 ore di preghiera in senso stretto per coltivare questa continua preghiera del cuore. Allora come devono essere questi esercizi brevi che coltivano la preghiera del cuore di tutto il giorno? Devono essere fatti più o meno in questo modo, io credo, che ci lasciano gustare, sentire il senso della grandezza di Dio, della sua superiorità, della sua bontà, della sua misericordia. Ed allora per gustare questo, per avere questa, per coltivare questo senso della grandezza di Dio, della sua bontà, ci vorrà un esercizio di adorazione, di meravigliarsi di Lui, no? Di guardarlo senza dirgli niente, di adorazione, di silenzio. Questo per coltivare il senso della sua grandezza. E da qui cosa ne viene? Ne viene lode e ringraziamento. Perché se vediamo che Lui è grande, che Lui è buono, lo ringraziamo, via spontaneo dopo, senza fatica, e viene fuori la sua lode e il suo ringraziamento. E poi da questo ne viene ancora, perché ci accorgiamo che siamo indietro parecchio, che non siamo ancora dentro del tutto in Lui, e che tante persone con cui noi abbiamo a che fare non sono ancora dentro del tutto in Lui, allora ci viene da domandare, da chiedere qualche cosa. Cioè qualche cosa, questa cosa ci viene da chiedere, di poter essere di più in Lui e da poter i nostri, le persone con cui abbiamo a che fare, che siano di più in Lui, perché allora si realizzano. Allora gli esercizi di preghiera che si fanno ogni giorno, le ore di preghiera, le mezze ore, non so quel che fate voi, i minuti, saranno esercizi di adorazione, saranno esercizi di ringraziamento e anche un pochino di domanda, di supplica, perché il Signore, perché noi ci accorgiamo che quello che viene da Dio è importante, perciò glielo chiediamo, perché ci accorgiamo che il poter essere con Lui sempre, sia noi che gli altri, è il meglio, e allora chiediamo aiuto a Lui perché non abbiamo nessun altro a cui chiederlo. E allora diventa anche preghiera di domanda. Io penso di aver finito, a meno che voi non diciate, non chiediate, ma è abbastanza chiaro. La preghiera del cuore, questa continua, incessante, perché questa possa esserci momenti di preghiera anche della mente, della memoria, delle labbra. Come sono questi momenti di adorazione che alimentino la preghiera del cuore, di adorazione, di ringraziamento e lode, di supplica. Adesso vi lascio provare.